Grazie a Don Marco di questo invito, di questa bella occasione. Dire che io devo dire la verità, non c'entro nulla con i libri, le cose, cioè, ovviamente l'ho scritto, è un po' l'espressione di tutto il mio lavoro di questi 35 anni in cui ho avuto il privilegio di studiare Paolo VI, però con le cose tecniche non c'entro proprio di libri, di vendite e così. Quello che giustamente dice Don Marco è che mio è stato un privilegio, ecco, di poter accostare questa figura e, diciamo, fin dalla tesi di laurea 11 anni fa e poi con tante altre esperienze di studio, ma soprattutto quando sono stata chiamata a questa stesura della Costituzione, cioè questo grande studio storico e spirituale che si fa per quelli che vengono detti i servi di Dio, cioè le persone che vengono reputate degne di essere o beatificate ed eventualmente dopo canonizzate. Ecco, io in genere mi accompagno con queste fotografie che voi vedrete, alcune magari le conoscete già, e quindi facciamo una chiacchierata su Paolo VI, tenendo presente che lui ha attraversato tutta la storia del Novecento, la storia della Chiesa e la storia del mondo. E quindi quando si parla di un santo, di un beato o di un santo, non si considera mai soltanto l'ultima parte della sua vita. Paolo VI è santo in tutta la sua esistenza. E quindi io spero che noi andremo via da qui con qualche stimolo anche spirituale, qualcosa che aiuti noi a migliorare, a progredire nella nostra fede, perché altrimenti per te ci venderebbero un Papa come esempio di santità da imitare. I santi non imitanti, vero? Allora, siccome sembra un santo un po' difficile, noi cercheremo di accostarlo in maniera più semplice possibile. Quindi chiedo a Roberto di andare sulla questa è la foto della canonizzazione, la foto dell'Arso. Io sono stata domenica e devo dire che mi ha colpito anche un po' la semplicità della liturgia. Avete visto che Paolo VI è stato canonizzato insieme a Monsignor Romero, che è martire, quindi in teoria avrebbe dovuto venire prima di Paolo VI. Però essendo Paolo VI pastore della Chiesa Universale, anche se non martire, l'hanno citato e messo prima di Romero. E poi gli altri cinque santi, di cui tre erano stati beatificati da Paolo VI, quindi questa è una cosa particolare. Però è stata una liturgia molto semplice, non so se qualcuno ne ha seguito una parte o tutta. Il Papa ha parlato proprio a tutti, volendo dimostrare questa, se possiamo dire, santità di popolo, che poi è quella che ci ha dato il Concilio. Cioè non è stata una beatificazione come la beatificazione di Paolo VI, era da solo. Qui erano sette, proprio a dimostrare che deve essere una canonizzazione di popolo, di tutti. È stato unificato ad altri fondatori di ordini religiosi, parroci, eccetera. Va bene, allora andiamo con la prima fotografia. Ecco, qui vedete la famiglia di Giovanni Battista Mondini. Lui è quello tra i due genitori. Alla destra, alla vostra destra, c'è una mamma, c'è il fratello maggiore e poi c'è il fratello minore. Era una famiglia privilegiata, abitavano a Brescia, una famiglia impegnatissima nel mondo cattolico. Il papà era un avvocato, che cerco di andare un po' veloce adesso, se no non arriviamo fino alla fine. Il papà era un avvocato, giornalista, fondatore del Partito Popolare a Brescia, quello dello Sturzo, è stato fu parlamentare. Pensate che a soli 21 anni era direttore del Cittadino di Brescia, il quotidiano dei cattolici bresciani. Poi fu appunto quel deputato, quando ci fu l'episodio dell'Aventino, no? Durante il fascismo, lui fece parte di questi deputati e poi venne estromesso e perse, e il Partito Popolare venne sciolto, il Cittadino di Brescia pure. E quindi la mamma era una donna che era molto impegnata, aveva studiato alle Marcellini, aveva viaggiato per studio in Francia, aveva studiato in Francia, era impegnata anche lei nelle donne di Azione Cattolica e scriveva persino su un giornale che si fondatore delle ACLI, della Democrazia Cristiana, mi ha colpito l'altro giorno notare nel carteggio Pontini degli anni 20 che per alcuni mesi il fratello Lodovico è stato funzionario al Consiglio d'Europa. Era un grande europeista, diventò poi un grande europeista, ma proprio in quella sede che poi Paolo VI visiterà nel 69 a Ginevra. Pensate come la storia, tutto si lega. L'ultimo fratello, Francesco, era un medico, anche lui poi entrerà nella Democrazia Cristiana, dedito ad attività caritatevoli, anche lui una persona di valore che morirà abbastanza giovane, nel 71. Andiamo avanti. Ecco, qui vedete una foto del Giovanni Battista quando ancora era laico. Lui studia, aveva un difetto cardiaco poi superato, e studia prima a Brescia, e quindi nel seminario di Brescia, prima studia presso la Ricci, la scuola dei Gesuiti, però sempre da esterno. Questo non vuol dire che, come si dice qualche volta, questo era uno dei problemi della causa, dice ma non ha una formazione teologica, Montini, è un autodidatta. Non è vero che è un autodidatta, Montini ha frequentato anche il seminario di Brescia, aveva il permesso di rientrare a casa la sera. Questo ha fatto sì che fosse, che avesse una formazione da seminario, però anche più aperta, cioè quando tornava a casa sua c'erano ospiti di tutto il movimento cattolico, c'erano libri scelti dal padre, con una certa apertura sulla cultura francese, tedesca, c'erano i giornali, allora i seminari, i giornali non c'erano. Quindi capite che oltre alla formazione seminaristica ha anche questa formazione più aperta, ecco. Viene ordinato sacerdote il 29 maggio del 20 nella cattedrale di Brescia, e questa sarà la festa liturgica per tutta la Chiesa universale. Prima ce ne erano due, uno per la Chiesa Ambrosiana quando era beato e uno per Roma, invece adesso la festa liturgica è il giorno della sua ordinazione. Mentre il ragazzo partecipa a tutte le attività della sua parrocchia, è catechista, eccetera, eccetera. Andiamo avanti, facciamo un'altra fotografia dove vediamo lui, appunto, giovane prete. Cosa voleva fare questo giovane prete? Voleva studiare lettere. E così venne, chiese il permesso al vescovo di Brescia di iscriversi alla Sapienza, all'Università di Stato a Roma. E mentre naturalmente faceva anche gli studi da prete, ecco, però voleva anche avere questo particolare permesso. E il vescovo di Brescia gli chiede, così Montini aveva pensato di laurearsi in storia del Risorgimento, aveva questa passione per la storia. Ma era stato notato in segreteria di Stato, pensate che la sua famiglia è insertissima nella Santa Sede. Quando lui era bambino era stato a 9-10 anni dal Papa insieme alla sua famiglia, il Papa era Pio X, era Veneto. E quando si trova lì con i Montini si mette a parlare di dialetto, Veneto. Quindi c'era una consuetudine, no? Perché c'era questo grande impegno del padre nel movimento cattolico. Quindi quando lui è a Roma ed è da un anno che studia alla Sapienza, che intanto era ospite a Lombardo, eccetera, che viene chiamato invece nella carriera diplomatica. E questo sarà uno di quelli che Paolo VI definirà poi i capitomboli della sua vita. Lui non voleva. La Papa dirà che avrebbe voluto essere un parroco o anche un vice parroco, saggio, umile e zelante, così scrive. Abbiamo migliaia di appunti personali, lui scrive questa cosa. E invece deve fare, come scrive al padre, il garzone d'ufficio, cioè deve praticamente avviarsi alla carriera all'interno della segreteria di Stato. E quindi entra in segreteria di Stato e contemporaneamente deve lasciare la Sapienza, deve fare gli studi di diritto canonico, e il suo vescovo interviene presso la Santa Sede e dice, insomma, deve proprio studiare il freddo di diritto canonico. Così è. Montini si adegua, dirà che la sua vita è stata sempre una linea spezzata in cui lui si è rimesso alla volontà di Dio, e così entra nel 24 in segreteria di Stato, ci resterà per 30 anni, fino a quando diventa arcivescovo e segue altre 30 tappe, nel 37 sarà sostituto e nel 52 fa segretario di Stato. Vediamo, tornando a quello. Questo è uno dei diplomi, di laurea della di Montini. Ecco, vedete, uno dei privilegi che lui conosce benissimo, che è compiuto XII, è quello di avere a che fare sempre con i papi. Raccontano che quando il papa, che è un Pio XII, lo chiamava col telefono interno al suo posto, lui si alzasse in piedi, perché per il grande rispetto che aveva. Con il papà, in una lettera, dice: tu hai la gioia di essere sempre vicino al grande padre. E questo senso di venerazione nei riguardi dei papi che gli veniva dalla famiglia resterà sempre, anche quando ci saranno sui giornali molte polemiche sulla sua andata a Milano nel 54, definita un esilio, un viene scacciato dalla Curia. Lui difenderà sempre Pio XII, sia per queste circostanze, sia per tutte le accuse nei confronti della Shoah, della persecuzione degli ebrei, nei quali difenderà sempre, persino quando andrà in Terra Santa, Papa Macedo, proprio Pio XII. Andiamo avanti. Qui credo che ci sia la foto con un egitto. No, ecco, questa è una foto significativa. Qui dovete pensare che Montini, appunto, era il segretario di Stato, faceva questo lavoro d'ufficio, ma la sua caratteristica è che in ogni circostanza della sua vita vuole essere prete, cioè non deve perdere il legame forte con la sua vocazione. Questo significa perseguire una santità feriale di ogni giorno, no? Lui cosa fa? La domenica va nelle borgate vicino a Roma, Porta Metronia, Prima Valle, eccetera. Qui questa foto è tagliata, ma sono tutte senza scarpe. E lui fonda le conferenze di San Vincenzo, porta generi alimentari, insegna catechismo. Il Monsignore della Segreteria di Stato fa di tutto per confessare, celebrare più volte e soprattutto la carità. Questo tema della carità si conosceva meno di Papa Montini Paolo VI. Uno si ricorda che quando il Papa ha ceduto la tiara, oppure che ha regalato la sua macchina con cui era andato in India a Madre Teresa. Ma noi dobbiamo soprattutto ricordare che la sua era una fedeltà alla carità di tutti i giorni. Era un tentativo proprio anche nei palazzi in cui doveva abitare, in cui stava, di mantenere, lui dice, un'onorata povertà personale e un apostolato. Allora si diceva apostolato, più che evangelizzazione, si fa un apostolo verso i più poveri. E l'ha sempre fatto e ha sempre cercato di farlo nel silenzio. Queste cose si sono viste dopo, parlando con i testimoni della causa di beatificazione. Per esempio, quando era arcivescovo di Milano, andava tutti i venerdì a trovare i preti più ammalati, le famiglie povere, andava, come si diceva, in migris, cioè vestito con le semplici, come un prete normale, senza i segretari. Cercava di fare tutte queste cose. Mi colpisce sempre il fatto che non volesse essere fotografato. Anche nei viaggi, nei grandi viaggi, aveva i fotografi sempre dietro, ma per esempio quando andava a trovare le famiglie povere, le famiglie con 10 figli, mette una leggera simile, lui non voleva essere fotografato. Anche quando fece il 50° di messa nel 1970, l'osservatore romano fece una grande foto e lui telefonò, non voglio delle mie foto, così non voleva. Ecco, quindi questo ci fa anche vedere che la sua è un'umiltà concreta, vissuta. E sapete che le due virtù che sono emerse di più nella causa sono proprio l'umiltà nella consapevolezza del suo ruolo e la fortezza. Poi vedremo perché. Andiamo avanti. La sua fortuna e il suo privilegio, lo dirà anche da Papa, sono gli anni tormentati ma felici alla Fuci, cioè le università di cattolici. Nel 23 viene chiamato nel circolo romano, e nel 24 a livello nazionale, e parte questo decennio fucino, in cui Montini prepara questi giovani, che voi avete scritto un profeta, ecco, un profeta, nel senso che vedeva oltre il fascismo vedeva oltre il momento di crisi per i rapporti Stato-Chiesa. I cattolici non votavano, votavano solo alle amministrative, prima dei patti lateranensi, che sono del 29. E poi dopo, quando cominciano tutti i lavori per i patti lateranensi, il movimento cattolico va in crisi, perché c'è il cosiddetto consenso della Chiesa al regime, e quindi Montini si domanda, ma la missione intellettuale cattolica come faccio a preparare i miei giovani se non c'è il senso della libertà interiore? E fu un decennio, appunto, questo era il cui Montini mise in mano ai suoi giovani, per esempio, il Vangelo, la Bibbia, gli propose i mistici, i padri della Chiesa, e soprattutto una liturgia che lui aveva ammirato moltissimo facendo dei viaggi nei conventi benedettini di tutta Europa, una liturgia pura, essenziale. Vi voglio leggere due parole che scrive nel 1931, perché sono proprio emblematiche, agli altri assistenti della Fuci. Deve dire a questi assistenti come devono preparare la messa per i giovani. E dice, dovete essere non tanto in grado di predicare, quanto di conversare. Dialogo fraterno, profondamente convinto, non accademia o retorica, che presta il fianco alle ironie dei giovani. Quando scegliete gli ambienti dove celebrare, non chiese dove siano pellegrinaggi di devoti davanti a statue di carta pesta. Si tolga dall'altare l'inutile in decruzzo con semplicità di candelabri, palme e fiori, si curino i minimi particolari, eliminando quelli che possono suscitare disgusto, distrazione e ironia. Per esempio, bedine circolanti davanti alle immagini, sagristi raccoglienti l'elemosina. E qui siamo, quanti anni prima del concilio? Tra il 31 e il 62, a fare un conto. Montini segue un po' il movimento liturgico che voleva, che all'epoca, però soprattutto fuori dall'Italia, voleva appunto un ritorno alla tradizione pura. Ma questo suo dell'educazione dei fucini, dell'educazione liturgica dei fucini, gli costa il posto, direi, cioè viene costretto a dare le dimissioni. Lo accusano di liturgismo e metodi da sale protestanti, come lo scrive al suo vescovo in un memoriale. E quindi deve dare le dimissioni. Nel frattempo, sapete, tutta la sua famiglia era sorvegliata dalla polizia fascista. Lui viene definito nei rapporti di polizia audace organizzatore degli intellettuali cattolici. Poi ospiterà in casa sua i filippini, padre Bevilacqua, che era il capo dei filippini di Brescia, suo grande amico, ma anche lui perseguitato. Ospiterà la Pira, insomma, c'è tutta una storia dell'antifascismo della famiglia Montini che è molto importante, ma vuol dire preparare delle coscienze che abbiano una fede forte, una cultura solida e che domani siano pronte a prendere in mano il solito paese, come effettivamente poi è stato con la prima classe dirigente della Democrazia Cristiana. Quindi per questo decennio Fucina è così importante, anche per i rapporti che Montini riesce ad intessere con queste centinaia di giovani che poi continuerà a vedere anche dopo. Poi nascerà nel 32 il movimento laureati, che esiste tutt'oggi, si chiama me, eccetera, eccetera. Andiamo avanti. Naturalmente vi do solo degli accenni delle cose, vedete, questo è il lavoro di segreteria di Stato, Montini intende la diplomazia come arte della pace. Vuol dire creare rapporti tra gli uomini, tra i paesi, e questo è come Contardini, quindi segreteria di Stato. E pensate che durante l'episcopato milanese abbiamo 11.000 nomi di persone che sono state a contatto con lui. Pensate quante persone può aver conosciuto, contattato in 30 anni in segreteria di Stato. Ancora gli archivi dal 67 al 39 sono chiusi, però abbiamo un'idea dei nomi. E in segreteria di Stato, vi dico solo quest'ultima cosa, lui svolge questa azione per la diplomazia come pace e cerca di aiutare, aiutando in questo Papa Pio XII che l'Italia è in guerra, che scoppia la seconda guerra mondiale. È lui l'estensore dei principali automessaggi che il Papa proprio mandava al mondo per evitare la guerra. E poi Poi cosa fa? Prende in mano un ufficio molto importante, che all'epoca fu veramente fondamentale, fa parte anche questo della grande carità della Chiesa. Era un ufficio che era la ricerca dei soldati e dei civili dispersi. E persino la Croce Rossa faceva ricorso a questo ufficio, non mi iscrive a sua mano. Ho dovuto dare le papere di casa mia, perché non ci stavano tutti i volontari. C'erano 1000 volontari per far fronte a tutta la gente che da tutto il mondo chiedeva alla Santa Sede di ritrovare i soldati e i civili dispersi. E quindi è un lavoro enorme che stanca moltissimo Mondini, che doveva fare anche il suo lavoro in segreteria di Stato in quegli anni, però che lo appassiona moltissimo, nel quale crede davvero. Quindi crede la carità è universale. Ecco, qui abbiamo il ingresso a Milano. Il ingresso a Milano e Mondini arriva il 6 gennaio del 55, frastornato, non se l'aspettava. Milano è la città, lui dice, del time is money, no? Cioè, la città del boom economico, e da una parte. Dall'altra è anche una grande città che sembra cattolica, per tutte le istituzioni cattoliche. L'Italia, l'antesignano di avvenire, si stacca a Milano, quindi il giornale dei cattolici italiani a Milano, l'università cattolica a Milano ha 4 seminari, 200.000 iscritti all'Azione Cattolica, 50.000 acquisti, grandi numeri, però Mondini sa che riceve, prima di entrare a Milano, tutti i grandi responsabili della diocesi, sa che c'è un 35-40% di frequenza alla messa, e Milano città anche meno. Quindi in anni in cui i vescovi si illudevano che la nazione fosse cattolica, Mondini invece non si illude affatto. Ecco, questa è la sua prima lettera pastorale, una minuta che c'è nell'archivio storico di Giuliano, Omnia nobis est Christus, quindi la cristologia, Cristo al centro. Come potrà Cristo risvegliare la curiosità metafisica nei milanesi? Come potremmo insegnare ai milanesi a pregare? I milanesi sanno fare i soldi, ma non sanno pregare. E Mondini propone Cristo che è accanto all'uomo, anche se non dobbiamo pensare a Paolo VI solo come a un cristologico, ma una spiritualità cristologica è anche molto mariana. Non dimentichiamo i grandissimi documenti che ha fatto soprattutto la Maria di Scultus, Paolo VI, ma anche a Milano. Lui si batte per un culto della Madonna che non sia devozionistico. Dice, abbiamo anche la Madonna delle Galline, è possibile che non riusciamo ad arrivare a Cristo attraverso Maria, a vedere Maria, la donna nuova, accanto all'uomo nuovo, come dirà nella Maria di Scultus. Però Cristo è certamente al centro della sua proposta a Milano, e dice, dobbiamo restituire appunto all'uomo moderno il desiderio di Dio. L'uomo moderno è un disorbitato, uno che ha perso la chiave di casa, sono tutte metafore che usa lui, e non sa come rientrare nella sua casa. Andiamo avanti, dopo fammi così, se no poi non arriviamo. Ecco, Mondini è stato definito l'arcivescovo dei lavoratori, perché aveva contribuito alla nascita degli altri. Io vi ho messo qui, questo si legge poco perché è un po' chiaro. Questa è una lettera, c'è scritto cari operai dell'albergo Breda, ve l'ho messo perché è esemplificativa. Io ho fatto la tesi di laurea sull'arcivescovo dei lavoratori. Questo è un documento che ho trovato molto dopo, e sapete che Mondini come prima cosa va a Sesto San Giovanni, che era detta la stanza in Italia, ci va diverse volte, ma alla Breda era caduto un operaio nell'antiforno e il suo corpo si era sciolto praticamente. Allora Mondini scrive questa lettera ai colleghi, farà andare a dopo, e i colleghi la mettono, la lettera dell'arcivescovo, al posto della salma quando fanno il funerale di questo povero battista Questo la dice lunga, ecco, sul rapporto, è un rapporto paterno quello di Mondini con gli operai, ma è un rapporto che chiede agli altri anche la fedeltà. Dice, gli altri, la vostra originalità sta nel fatto che siete cristiani, quindi è importante mantenere questa fedeltà. Mentre allora c'era il rischio di sbandamenti, Milano sarà il primo comune nel 61 ad avere una giunta di centro-sinistra, prima comunità. Montini non è d'accordo e quindi ne parla con le altre, con i giovani di Liberazione Cattolica, eccetera. Naturalmente i rapporti sono anche con gli imprenditori, perché ci voleva la pace nel mondo del lavoro. E gli imprenditori poi collaboreranno con un grande piano di Montini, che è quello delle nuove chiese. Perché Montini fonda l'ufficio immigrati, per esempio, e si occupa di quelle che allora venivano definite le Corele, questi villaggi di immigrati tutti intorno alla cintura milanese, dove lui dice: dobbiamo avere le case, pane, abito, lavoro non devono mancare, dice. E poi dobbiamo avere la chiesa, perché la chiesa deve essere anche un centro con gli oratori, si chiede Carlo con gli oratori, che ha fatto Montini. Gli imprenditori erano costanti anche per dare un aiuto economico. Montini lo chiede a tutti, a partire dai bambini di Azione Cattolica fino a Mattei. Mattei era il presidente del comitato per le nuove chiese. Quando Mattei muore, sono in quel modo tragico, che sappiamo, Montini prende lui le redini del comitato, proprio per l'importanza che aveva. Pensate che Schuster, che è stato decenni a Milano, con altri problemi certamente, ha fatto 15 nuove chiese, Montini 123. Quindi un grande piano proprio per l'evangelizzazione, per la trasmissione della fede. Questo è l'invito alla missione di Milano. La missione di Milano nel 57 fu la più grande missione mai predicata nella Chiesa. Padre Turoldo, che l'aveva chiamato, la invitò poi in Canada e disse che era il più grande avvenimento della Chiesa Cattolica dal dopoguerra. Questa missione aveva questo invito a tutti, aveva questa particolarità, è stata ricordata dal nostro arcivescovo adesso nella sua ultima lettera pastorale e nel pellegrinaggio che ha fatto a Londra, che l'ha fatto in ricordo di quello che fece Montini alla fine della missione. La missione è nel novembre del 57. La missione è del novembre del 57 ed è una missione, pensate che all'epoca a Roma c'era una missione, c'erano ancora le missioni, le sacre missioni, e i risultati delle missioni venivano contati nei numeri delle comunioni e delle confessioni durante la messa. Montini dice ai parroci che gli propongono la missione, dice: facciamo la missione, ma la facciamo in un modo diverso. La coscienza morale verrà dopo, e non tutti i parroci sono d'accordo, una quarantina dei convincerli. Facciamo una missione in cui la coscienza morale viene dopo. Noi dobbiamo proporre la verità che ci dà Cristo, che Cristo ci annuncia. Questa verità è Dio Padre, solo per voi. Grazie mille. Scusate. Quindi, l'annuncio di Dio Padre andrà dato soprattutto a quelli che all'epoca si chiamavano i lontani. No? I lontani, quindi i non credenti. Quindi all'epoca soprattutto venivano considerati così i comunisti, perché il comunismo era un problema serio. E pensate alla differenza di motivi. Il vescovo di Reggio Emilia fa una lettera per i lontani in cui dice che questi sono capaci di mettere alla forca tutti i preti d'Italia, che è esattamente questo. Montini dice, fa un invito ai lontani, li chiama figli lontani, e fa forse la prima richiesta di perdono ufficiale di un ecclesiastico importante della Chiesa. Dice: perché sono lontani? Voi siete lontani perché noi vi abbiamo presentato un cristianesimo esteriore, devozionale, facoltativo. E invece, quindi, se questo è stato, figli lontani, perdonateci, però ascoltateci, venite alla missione. E quindi questa missione che passa dalle parrocchie, perché Montini prima delle parrocchie, voleva rivitalizzare le parrocchie, in ogni visita pastorale in Candano c'era qualcosa di diverso, per il grande rispetto che aveva delle persone, non erano le stesse cose. Ci sono dei pezzettini di carta scritti a manina, se andava in due o tre paesi vicini, di volta cambiava. Però dava molta importanza alla rivitalizzazione delle parrocchie. E poi con delle conferenze anche per settori, quindi si è occupato, adesso io, dei giudici, delle fotomodelle, dei gestori dei bar, dei giornalisti, andava a mezzanotte a parlare. Durante la missione c'è questo, la parrocchia e poi questi settori. E tuttavia la missione non ha successo. Montini ammette abbiamo bussato una porta che avrebbe detto di rimanere chiusa. Però abbiamo capito quali sono i bisogni veri di Milano. Non possiamo dare a una Milano colta, a una Milano operaria, a una Milano che avanza, non possiamo dare delle formulette che mettiamo sui nostri bollettini, così scritto. Quindi questo dice il prete dei singoli di noi, è una cosa importante questa. Quindi questo è l'invito a tutti, questi sono i manifesti di Ludovic, vedete grande modernità, sappiamo tutta l'attenzione per l'arte di Montini, perché questi sono ecco, le locandine, andiamo avanti tantissimo. Ecco qui Montini con Pio XII, non posso assolutamente fermarmi, andiamo avanti, proviamo adesso con Roncalli, ah no, questo è Montitrozzo, c'è la stessa foto anche di Schuster, che dicevo, le visite pastorali. Andiamo avanti, a dorso di muro qui, le firme per la prima pietra della nuova chiesa, c'è la foto con gli operai, questa è la chiesa del Mure Alto a Milano, con gli operai. E qui con Roncalli, poi con Papa Giovanni, grande amicizia, sono state pubblicate tutte le lettere fin dagli anni 20, si conoscevano. Pensate che mi rimane impressa sempre una lettera in cui che scrive Roncalli prima di andare in conclave. Montini non era cardinale, quindi non ha partecipato al conclave in cui è stato eletto Papa Giovanni. Però Roncalli gli scrive che stava per entrare in conclave e dice dovrebbe esserci meglio. Quando diventerà Papa scriverai una lettera a Montini, scrivo a lei pensando così di avere nel cuore tutti gli arcivescovi del mondo. Quindi c'era un rapporto molto stretto, ci sono moltissime visite personali. Montini si sentiva appoggiato da Giovanni XXIII. Poi sarà un problema per lui succedergli, proprio per la grande fama di Papa Giovanni. Andiamo avanti. Ecco, e qui invece con Papa Giovanni, quello che prima era con Roncalli, andiamo avanti, ecco, e arriviamo, questo è ancora il tipo dei banchi del Collegio Valerini di Serigno, come cardinale, è il primo dei cardinali nominati da Papa Giovanni, appena diventa Papa, c'è un concistoro, il primo è Montini. Questa è una lettera che abbiamo messo perché questo è l'anno di cui si ricorda Padre Pio, no? Per il 55 della morte. E Padre Pio in quegli anni aveva la visita apostolica, no? Quindi aveva il visitatore apostolico da Roma. Quindi tutto era sospeso e lui evidentemente soffriva di questa cosa. Allora l'amministratore della casa sollievo della sofferenza scrive all'arcivescovo di Milano e gli dice il padre sta per festeggiare l'anniversario 50° di messa. Però è molto, molto giù. E Montini scrive una lettera molto fine, molto, molto spiritualmente molto elevata, in cui si rende presente a Padre Pio, anche se naturalmente non entra nel merito della visita apostolica che stava subendo. E quindi scrive questa lettera. E guardate cosa gli rispose l'amministratore della casa sollievo della sofferenza, quella dopo, che gli dice. Questo è un pezzettino, il padre ha pianto nel leggere la sua lettera del 50° sacerdozio, è stata una voce di miele nel mare dei sogni. Questo per dire proprio, ci sono moltissime lettere di questo tenore, moltissimi personaggi dell'epoca, questo per dire proprio l'attenzione al singolo, al percorso del singolo, la carità personale di Montini. Andiamo avanti. Ecco qui abbiamo l'elezione. Viene eletto il 21 giugno del 63, naturalmente dirà più volte che non se lo aspettava e che è stato un colpo grandissimo e soprattutto anche per la successione a Papa Giovanni che era morto già in odore di santità. Però io vi voglio leggere un appunto che lui fa quella sera. Guardate, trovo la pagina. Un appunto perché abbiamo appunto con tutti questi appunti di Paolo VI che sono bellissimi perché lui dovete pensare allo stile, no? di comunicazione che oggi è molto più immediato, ma all'epoca era naturalmente molto più formale, no? L'altro giorno ho visto la nipote Pia e mi diceva, la figlia del mio nipote mi diceva che quando andavano a trovare lo zio, papà, parlavano sempre all'infinito perché non sapevano come rivolgersi al dubbio, parlavano sempre all'infinito. Non è come, oggi è molto diverso il rapporto che si può avere con un papà con lo stile bergogliano, ma all'epoca non ti viene anche un bresciano piuttosto riservato. Quindi. Allora abbiamo tutti questi appunti personali, decine di migliaia, in cui lui, e poi alcuni sono stati pubblicati, in cui lui proprio riflette e scrive in maniera molto, molto spirituale, molto personale, quello che effettivamente sentiva nel suo cuore come cristiano di fronte a questi grandissimi avvenimenti della sua vita, questi capitoli veri e propri. Il 21 giugno del 63 scrive su un foglio: sono nell'appartamento pontificio, impressione profonda di disagio e di confidenza insieme, perché conosceva l'appartamento pontificio. Telegramma in casa, Milano, Brescia, telefonate, poi è notte, preghiera e silenzio. No, non è silenzio, il mondo mi osserva, mi assale, devo imparare ad amarlo veramente, la chiesa qual è, il mondo qual è. Per amare così bisogna passare per il tramite dell'amore di Cristo. Mi ami, pasci. E fa subito un ritiro spirituale, dove ci sono stati dati gli appunti, e scrive: forse la mia vita non ha altra e più chiara nota che la dichiarazione dell'amore al nostro tempo, al nostro mondo, a quanti anni abbiamo potuto avvicinarmi e avvicineremo, ma nella realtà e nella convinzione che Cristo è necessario e vero. E poi c'è un foglietto in cui lui, in mezzo bianco, in mezzo lui scrive: io e Dio. E ditemi se questa altra frase non vuol dire già la ricerca della santità, come dovremmo cercare anche noi. Scrive: religione assoluta, fiducia completa, idea unica, perfezione cercata e vissuta al massimo grado. Dobbiamo pensare anche al periodo storico, no? In cui lui, era. Adesso io vi ho messo subito, vi ho messo subito la foto di Mizzenti. Questo era un esponente molto importante della cosiddetta Chiesa del Silenzio dei paesi dell'Est. Si era rifugiato con l'ambasciata che lui da questo era stato condannato a confino all'ergastolo di tutto nei paesi comunisti. E Paolo VI, attraverso l'opera del cardinale Vasaroli, farà sempre questa paziente tessitura nei riguardi dei paesi comunisti, prendendosi tutte le accuse di essere lui un comunista, perché voleva tenere questi rapporti, questi dialoghi. E quello che poi avverrà con Giovanni Paolo II, quindi la caduta del muro di Berlino e tutto il resto, viene preparato prima la Chiesa che fa i salti, quindi c'è tutta una progressione evidentemente che è stata a lungo preparata da Paolo VI, è stata molto molto importante. Qui vedete, finalmente lui è riuscito a uscire dall'ambasciata e va al sinodo dei vescovi. Paolo VI viene a dare il suo anello. Questo fa parte dei gesti simbolici del Papa. Andiamo avanti. Qui mi sembra che ci sia una foto anche con Wojtyła, sì, qui in concilio con Wojtyła. Anche con Wojtyła, io non ho fatto in tempo a dirvi, Contini aveva avuto una brevissima esperienza polacca da giovane in segreteria di Stato, è stato mandato 3 mesi in Polonia dove cerca di imparare la lingua, ci sono anche comicissimi ai genitori perché poi era molto ironico lui anche. Poi ha sempre questo rapporto particolare con la Polonia, c'era il millennio, si festeggiava il millennio cristiano della Polonia, lui avrebbe voluto andare in Polonia, ma fu impedito, così come fu impedito, nonostante tutta la politica di avvicinamento che aveva fatto fare anche ai suoi segretari, di andare in Vietnam. Voleva fare questo viaggio, non è riuscito, perché sono 2 viaggi mancati di Paolo VI. Però appunto questo rapporto con Wojtyła, ci sono molte udienze, e poi Wojtyła viene chiamato a predicare gli esercizi spirituali del 76 al Papa, e poi ci sono gli appunti, lui parla anche del Papa con segno di contraddizione, parla del demonio. E a proposito del famoso discorso sul demonio, non si dice mai che il discorso sul demonio di Paolo VI, che poi sono due quelli essenziali, è stato ripreso anche nella Gaudete delle Esultate di qualche mese fa, di marzo, di Papa Francesco. Quindi anche lì tutto si vede, eh? Andiamo avanti con parole. abbiamo tempo adesso di commentare, ma era per dare uno spunto. Questo è il concilio, il grande catechismo dei tempi nuovi, diciannovini. E questa è la linea nella quale noi attribuiamo più riconoscenza a questo Papa, perché il concilio era scattato nel momento in cui Montini lo riprende, prima di tutto potevano riprenderlo. Il concilio Vaticano I, che si è interrotto con la breccia di Porta Pia, non era più stato ripreso, anche se i papi avevano considerato la cosa, l'avevano più fatto. Papa Giovanni ha questa intuizione, dicono che Papa Giovanni ha preso il raffreddore e Montini la polmonite col concilio, perché un conto era provocato, un conto portato a termine. Dopo il primo periodo i risultati non erano molti. Papa Giovanni muore a concilio aperto e Montini decide di riprenderlo, è uno dei suoi dei punti fondamentali del suo pontificato. E il suo grande merito sta nell'essere riuscito a fare approvare i documenti conciliari di una larga maggioranza. Se lui avesse fatto, come sperava peraltro, in pochi mesi finire il concilio, ma con i documenti, con una larga opposizione, avrebbe poi avuto una chiesa in blocchi, no? Divisa. E quindi Montini porta avanti una grande fatica, ci sono i diari di Friuli, del concilio, con Gasperi, povero Papa, con tre punti esclamativi, riceve un sacco di petizioni, di richieste, la cosiddetta maggioranza progressista, la minoranza conservatrice. Montini cerca di mediare, a un livello tenendo fermo, la dottrina dei suoi predecessori, la tradizione viva della Chiesa e evidentemente la fede, no? Tenendo fermo il timone della barca, però, quindi il vento dello spirito soffia, però Pietro deve tenere la barca ferma, come ha detto anche recentemente il Papa Francesco, no? E lui la tiene ferma in mezzo a un disastro nella Chiesa, prima appunto con questa spaccatura interna al concilio, e poi con la crisi, diciamo, della contestazione, niente rispetto a quella che ebbe la Chiesa dentro, soprattutto rispetto alla crisi sacerdotale. Montini diceva che la sua croce più pesante era dare le dispense sacerdotali, ai sacerdoti che lasciavano l'altro. Quindi, di fronte a questo, però, Montini mantiene unita la Chiesa. Pensate ai diversi pericoli: da una parte c'era Lefebvre, e dall'altra parte c'erano i cattocomunisti, c'era Don Franzoni, eccetera. Quindi, in mezzo a questa mareggiata, Montini riesce, con una sofferenza anche notevole, ma con una grandissima fiducia. Lui diceva: una cosa è il trattato, un'altra la sfiducia. Quindi non prendiamo Paolo VI per quello che parte in quarta, grande fiducia nel mondo e nel dialogo, e poi torna indietro. Non è così, c'è una grande continuità nel suo magistero e soprattutto nella sua spiritualità. Gli scopi sono sempre quelli della trasmissione della fede e del colloquio con i moderni. Quindi il concilio, adesso naturalmente non possiamo occuparci, ma pensate cosa sono i documenti, il documento sugli ebrei, quello sulla collegialità episcopale, quello sulla libertà religiosa, sull'ecumenismo, moltissimi problemi che lui riesce a risolvere ottenendo la quasi unanimità al voto di tutti i documenti del concilio. Questi sono degli appunti sullo spirito del concilio. Montini dice: se il concilio non serve a rinforzare la fede del popolo di Dio, e poi sapete il famoso discorso finale del concilio in cui Montini dice: di fronte all'umanesimo laico profano che si è innalzato tutta la sua statura, la Chiesa cosa ha fatto? Poteva lanciare degli anatemi, sapete quanti volevano che si condannasse permanente il comunismo, no? Poteva lanciare degli anatemi, invece è stata la parabola del Samaritano quella che ha attuato la Chiesa. Quindi la Chiesa si è avvicinata, si è accostata all'uomo e gli è andata incontro. E infatti la prima encirica di Paolo VI nel 64 è Ecclesia Suona, nel primo documento ufficiale della Chiesa si parla di dialogo. Allora Paolo VI è il Papa del dialogo, va bene, ma in che senso il dialogo? Dialogo viene da una Chiesa che si rinnova, che rinnova se stessa e quindi si diventa santa, come vuole anche Papa Francesco. La Chiesa non è santa, non potrà dialogare col mondo e non potrà macchinare il mondo, e a quel punto il dialogo è il dialogo della salvezza. Quindi è un dialogo, è proprio un dialogo di carità, è un dialogo di comprensione, è un dialogo che ha una corrente di andata, dice Papa Montino, e una di ritorno. Non possiamo, il dialogo non deve essere cedimento rispetto ai principi basilari della fede, della tradizione della Chiesa, però deve essere sincero, deve partire dalla coscienza che la Chiesa ha di se stessa. Andiamo avanti. Ecco, questo è il prologo dell'Ecclesiae sua. Montini faceva pochissime correzioni, poi sapete che scriveva lui i testi anche delle udienze generali del mercoledì che ha cominciato lui, li scriveva tutti lui il martedì. Ecco, questo vedete che via destra, 6 agosto del 64, poi 6 agosto la data in cui lui morirà, ed è la data della prima Ecclesia sua, della prima enciclica. Ecco, qui con Madre Teresa, vi dicevo i gesti un po' pedagogici di Paolo VI, non voleva far vedere la sua carità, però voleva mostrare al popolo di Dio quale doveva essere lo stile nuovo della Chiesa. E quindi il dono, appunto, per esempio, della sua automobile, l'automobile che ha fatto il viaggio in India, oppure il villaggio ad Acilia, il villaggio costruito da lui, oppure la tiara, appunto, come dicevo prima, che gli aveva donato la diocesi di Milano, per cui l'ultimo papa ad essere incoronato è Paolo VI. Sono tutti gesti per il popolo di Dio. E diceva, la Chiesa deve anche apparire nuova, deve essere proprio uno sforzo continuo. E sarebbe lungo dire quanti gesti ha fatto lui, quanto ha fatto, soprattutto con i viaggi. I viaggi venivano sempre lette dalla stampa come viaggi politici. E Montini dice che i viaggi servono per la circolarità della carità, per conoscere le situazioni. Sapete che il Populorum Progressio, la famosa enciclica del 67, nasce da questa esperienza. Lui era andato già, aveva viaggiato da giovane, con vari permessi, aveva viaggiato in tutta Europa, anche in America e in Canada. E poi, quando era arcivescovo di Milano, aveva fatto due viaggi importanti, uno in America nel 60 e uno in Africa nel 62. In Africa è andato alla missione di Cariba, e quindi un viaggio apostolico, ma in America un viaggio che riceve una laurea, un honoris causa, ma soprattutto per vedere questo paese moderno, per vedere questo, il paese che allora dominava più di mezzo mondo. E Montini va anche in Brasile e visita le favelas con Camara. Quindi sempre questa grande attenzione ai più poveri, agli emarginati. E in Africa non ne parliamo, abbiamo tutto il suo piccolo diario africano, in cui lui, ritornando, dice: dobbiamo imparare dalla fede degli africani. Dirà nell'ultimo discorso ai seminaristi quando è a Milano, dirà: siamo pronti per un papa straniero. Andiamo avanti, vi do solo qualche flash perché è troppo lungo, sarebbe dire. Ecco, vedete qui l'ultimo papa incoronato, come vi dicevo prima. Ecco qui, quando da qui siamo anche qua, oggi noi siamo anche qua con queste immagini. All'epoca invece è qualcosa di straordinario, il papa che serviva la finestra ai bambini che avevano vinto il concorso dei presidi nel 66. Ecco, andiamo un po' più rapidi qui al bambino Gesù. Ecco, qui ancora al bambino Gesù. Ecco qui in Africa, qui in Uganda nel 69, cosa sono i viaggi? Si dice sempre il primo papa che ha preso l'aereo, eccetera. E, a parte appunto che l'aveva fatto anche l'arcivescovo l'anno prima, abbiamo la sua lettera qui del 34, descrive la tratta da Roma a Marsiglia in aeroplano, per cui l'aereo l'aveva preso molto da molto giovane. Ma comunque non è questo quello che conta, evidentemente. Montini ha un progetto che è quello proprio della trasmissione della fede, dell'evangelizzazione, e i viaggi, come vi dicevo, servono proprio a questo, a dare la coscienza proprio di com'è effettivamente il mondo di oggi, e per l'accostamento ai più poveri, ai più lontani, ai più marginali. anche un gusto molto spiccato per i simboli, per cui va in tutti i continenti. Ma il primo viaggio, il più importante, il più emozionante, è quello di Terra Santa. Lo annuncia il Concilio, là dove tutto ha avuto inizio, lì per cominciare il ministero al mondo del Papa. Quindi credo che ci sia adesso la foto. Ecco, vedete, no? Poi tra l'altro pensate, all'epoca non c'era il servizio d'ordine, no? Per cui la Via Crucis delle stradine di Gerusalemme è un disastro, il Papa deve essere tirato dentro in una casupola, il suo segretario perde gli occhiali, eccetera. Quindi dopo ha cominciato a fare il servizio d'ordine, all'epoca non si aspettava questo straordinario successo, ma per Montini era fondamentale tornare alle radici della fede. Andiamo avanti, c'è una sua foto nel cenacolo. Ecco, sì. Ecco, andiamo avanti. Ecco qui il famoso discorso all'ONU, poi hanno fatto tutti gli altri papi. Sappiamo che Montini si presenta come esperto in umanità e dice: io non sono andato lì a catechizzare i rappresentanti di tutte le nazioni all'ONU. Il segretario dell'ONU è un autista. Ma sono andato lì per ricordare il grande imperativo dell'uomo, che è l'amore. E questo mi rimarrà, sapete che adesso la Santa Sede ha avviato nuovi contatti con la Cina. Paolo VI era andato, nell'ultimo viaggio che farà, quando andrà ad Hong Kong, davanti alla vaccina di Mao, e dirà: che cosa posso dire Cina? Posso dire che la Chiesa ti ama, questo amore resterà. Quindi il linguaggio dell'amore è un linguaggio che del dialogo, è un linguaggio che deve un po' unificare anche il mondo dei due. Nel discorso dell'ONU si ricorda spesso, ma non c'è solo il fatto della pace, c'è anche per esempio il discorso sulla libertà religiosa, che è un discorso molto avanzato, e il discorso sulla sacralità della vita, che non ci sarà solo nella umana vita, o nella battaglia contro l'aborto, cominciato ben prima. Anche perché quando giudichiamo queste cose non pensiamo mai che i papi hanno una visione del mondo che viene data anche dai rapporti dei nunzi in tutto il mondo. Per esempio la situazione in Olanda, io ho visto dei rapporti del 62, in cui c'era già un pensiero dell'eutanasia nel 62 in Olanda. Quindi quando i papi hanno una, quello che abbiamo chiamato profetismo prima, no? Ma è basato su dati concreti, sulla conoscenza che delle situazioni. Qui con i campesinos in Colombia, anche qui sarebbe tantissimo da dire, ma il Papa venne accusato di essere tornato indietro rispetto alla popolare progresso, di aver fatto un discorso tradizionale e nello stesso tempo di aver voluto accostare i comunisti, quindi il discorso, insomma il Papa non venne capito. Siamo nel 68 e appena uscita appunto l'enciclica Umane Vitae. Sapete che recentemente sono stati pubblicati da pochi mesi dei documenti che ci hanno fatto vedere che era stato presentato al Papa un altro progetto, un'altra enciclica, solo che è un'enciclica molto più dottrinale. Questa è un'enciclica antropologica che mette davanti la totalità dell'uomo. Invece quella era molto dottrinale, si chiamava De Nascente Proris, e il Papa non la approvò qualche mese prima della Umane Vitae, e poi approvò invece l'Umane Vitae, che però fu l'ultima sua enciclica, perché ricevette una tale contestazione all'interno della Chiesa, ma soprattutto delle conferenze episcopali europee, non tanto di quelle dei paesi dell'Africa, dell'Australia, del centro dell'Asia, ma proprio di quelle europee, che non volle più pregiudicare lo strumento dell'enciclica, quindi non ne fece più. Il suo grande documento, Evangelii Nuntiandi, che è del 75, che Papa Francesco dice che è insuperato, era un'enciclica, anche se avrebbe potuto esserlo per proprio l'importanza, ma Papa non volle più farlo. Venne indebolito e anche il presidente della conferenza episcopale austriaca dirà dopo: abbiamo indebolito il Papa e così non siamo stati capaci di dargli forza quando si è trattato poi in tutta Europa di fronteggiare l'aborto. E quindi c'è stato poi un ripensamento, il Papa non ripenserà mai, non tornerà mai indietro sull'Umane Vitae, e due mesi prima di morire dirà che è stato contento, anche perché l'Umane Vitae viene letta solo nella prima parte, sempre, no? Non non si legge tutto l'incoraggiamento ai confessori, ai medici, ai gruppi familiari. Sapete che Cardinal Ratzinger disse che Paolo VI non voleva mettere dei pesi in più sulle persone, ma voleva difendere una concezione dell'uomo che poi col tempo si è vista sorpassata dalle tecnologie, dall'eugenetica, dal marxianesimo, eccetera, eccetera. E quindi questa concezione dell'uomo è rimasta intatta, grazie a Paolo VI. Adesso finiamo, finiamo rapidamente. Facciamo qualcosa, allora questo è il viaggio, come vi dicevo, a Ginevra, diciamo una parola, questo è al Consiglio d'Europa, quello del fratello, come dicevo prima. Ma volevo far vedere quella successiva che è al Consiglio Ecumenico delle Chiese, il grande ecumenismo, c'è stato un momento di grande entusiasmo. Prima di tutto Papa Giovanni pensava che con la conclusione del Concilio ci sarebbe stata l'unità delle Chiese cristiane. Questa è un po' un'illusione, il cardinal Pupin scriveva delle lettere da concilio e diceva è l'unità ancora, è l'unità. Ma la strategia di Papa Puntini è quella degli incontri di carità. Cioè dice, la teologia ci mette tanto, ci mette tantissimo ad arrivare all'unità nelle chiese. Intanto cominciamo ad avere dei dialoghi di carità, conosciamoci, cerchiamo di amarci. Quando era a Milano nel 56, io ho visto i fascicoli qui, in archivio ci sono questi fascicoli, 7 protestanti. Il protestantesimo non era una chiesa, era una setta. I papi ci avevano questionato e quindi dovevano scrivere quanti protestanti ci hanno parlato. E Montini riceve la richiesta da parte di un gruppo di anglicani, che uno poi sarà un osservatore in concilio, di venire a Milano per conoscere la vita della diocesi di Milano. Allora lui chiede il segreteria di Stato, riceve in braccio, in senso dalla segreteria di Stato, e riceve tutti i 6 pastori africani. E questi lo seguono per un po' di giorni nelle sue attività a Milano. Quando tornano in Inghilterra dicono cosa dobbiamo dire? Dovete dire che abbiamo avuto dei dialoghi di carità, ci siamo conosciuti. E così sarà con i grandi incontri. Andiamo avanti, vediamo se adesso mi inaugura, non mi ricordo più le cose. No, questa è una Manina. E adesso, vabbè, vi dico prima quest'altra cosa, finiamo il discorso dell'ecumenismo, così Manina lo dico dopo. Dopo vedrete la foto di Atenagora, sapete questo famosissimo incontro dopo secoli di divisione, questo grande patriarca, anche fisicamente, che abbraccia, e c'è la registrazione audio del loro incontro, piangevano tutte e due, poi fanno questa preghiera insieme, si tengono per mano. Atenagora definiva Paolo VI un Mendalo Carlos, cioè il Papa del grande cuore. Poi scriverà delle lettere in greco che venivano tradotte poi a Papa Montini. Poi scriverà al segretario: mi raccomando di fargli fare la passeggiata nei giardini vaticani, fatelo riposare, fatelo mangiare. Un rapporto proprio umano. Atenagora era un grande uomo, un rapporto umano di stima enorme. Quando Atenagora morirà, Papa lo dirà alla finestra con l'udienza pubblica. Manila è l'ultimo viaggio nel 70. E questo ve lo cito perché, vabbè, a parte questo viaggio è molto, molto significativo e molto faticoso anche per il Papa che era già anziano. C'è questo attentato, diremmo, nell'altra foto, in cui, vedete il Papa Pietro, questo è un signor Marchi, questo era l'attentatore, diciamo, è stato un attentato lieve, non è stata una cosa gravissima, il Papa non l'ha messo a tacere, in pratica. Era un pittore boliviano, si era travestito da prete e vedete che Monsignor Macchio lo ferma, il segretario del Papa. C'è anche la foto dopo, il Chris che ha usato e che noi abbiamo esposto in una mostra a Palazzo Reale molti anni fa, con cui ferisce il Papa. Le suore di Maria Bambina, preveggenti, le ho viste adesso recentemente, le due che sono ancora vive, le ho viste domenica, e le suore conservano le maglie del Papa con il sangue. Queste maglie sono poi diventate le reliquie, anche per sono andato di Milano, nel nome di Brescia, le reliquie per la beatificazione del Papa. Il Papa mette tutto a tacere e fa la dignità e poi continua il suo viaggio. Però rimane memoria, il Parlamento italiano fa un minuto di silenzio, insomma viene dato un po' di enfasi a questa cosa, ma lui metteva assolutamente tutto a tacere. Andiamo avanti, quasi finito. Questo vi dicevo prima, quando vedete che non voleva essere fotografato con questa famiglia. Tongo, nel quartiere poverissimo di Manila, dove avevo 10 figli. Andiamo avanti. Ecco, questa è una preghiera ecumenica a Sydney, e poi ci saranno anche le altre foto sull'ecumenismo. Sicuramente c'è, cioè, ecco, qui, no, qui con i monaci buddisti, quando a Colombo, la capitale dello Sri Lanka, in aeroporto. E qui, ecco, qui con Adenauer, che prima incontra, quando fa il viaggio in Terra Santa, poi lo invita in Vaticano, gli porta l'annuncio dell'anno della fede, perché Montini fa sia l'anno della fede del 67-68, che si chiude col credo del popolo di Dio, e sia l'anno santo, di cui adesso vedremo anche un'immagine. È quasi finito, resistete 5 minuti. Questo è l'incontro con il capo della comunità americana, Ramsey. Anche Papa Giovanni aveva visto il suo predecessore, aveva visto Fisher, ma come visita privata. Invece Ramsey va lì come capo di una comunità di 50 milioni di americani. Ecco, questa è la dedica dell'Umane Vitae al teologo del Papa, che era il signor Carlo Colombo della Facoltà Teologica. Vedete che c'è la dedica. Sapete che in Umane Vitae ci sono delle parti uguali alla lettera pastorale di Cardinal Montini del 1960 per la famiglia cristiana. Anche qui c'è una continuità, no? Nel pensiero, che è stata una delle lettere pastorali più studiate da Montini. Via Crucis, il Papa ripristina la vecchia tradizione della Via Crucis, la croce per Montini è sempre una croce di risurrezione, quindi non è mai una croce chiusa. A Milano diceva che la Pasqua è la soluzione a ogni difficoltà, no? Quindi la Pasqua è la risposta di Cristo a tutti i problemi dell'uomo. Certo, la croce ha un grande significato per Montini, lui dice anche oggi si vuole una chiesa senza la croce. E invece la croce è fondamentale per il cristiano. E quindi queste vie cruci sono dei testi bellissimi, dei grandi mistici, eccetera. Poi le vie cruci di Paolo VI sono anche prese da Giovanni Paolo II. Colossea, vie cruci sempre. La giornata della pace, anche questa rivolta, qui non c'è una della pace, un messaggio rivolto a tutti gli uomini, quindi non rivolto soltanto ai credenti, a tutti gli uomini di buona volontà. Andiamo avanti. Il rapporto con gli intellettuali, naturalmente non ho fatto il tempo a parlare, ma tutti sanno che Paolo VI è stato una grande cultura, era un grande intellettuale. Qui è con Pinton e quella successiva è con Maritain, il filosofo dell'umanesimo cristiano, che lui legge fin dal 1923, quando è in Polonia scrive i genitori. Mi mandate l'introduzione alla filosofia di Maritain. Quindi questo pensiero sull'umanesimo cristiano accompagna Montini per tutta la vita. Avanti. Ecco, poi questo è l'anno santo. Vi dico una parola sola sugli artisti. Sapete che è stato il Papa che ha chiesto scusa agli artisti, che ha detto che bisogna riannodare i rapporti con gli artisti. Ha fatto questo famoso discorso nel 64 nella Cappella Sistina. Se vi capita di andare a concerti, guardate la galleria di arte e spiritualità, ci sono tutte le opere che hanno fatto gli artisti più grandi del mondo, anche quando Paolo VI ha compiuto 80 anni, per esempio, con una grande mostra, e sono lì conservate e sono molto molto belle. C'è questa galleria, c'è la casa natale dove erano proprio via concerti. Quello era l'anno santo, vi volevo solo dire questo, l'anno santo del 75, qui è stato ripreso con la regia di Zeffirelli, era in Mondo Visione, una delle prime. Nelle prime volte è stato molto boicottato all'inizio, come idea. Il Papa del 73 ha detto faremo l'anno santo. Il Papa lo intendeva come l'anno proprio della riconciliazione, del perdono, della misericordia, no? Ha fatto poi sui successori. Ma all'epoca disse no, questo è un modo per coprire la crisi della Chiesa, la crisi dei preti, la crisi delle vocazioni, è un modo per coprire con un vecchio fasto antico, una vecchia invenzione medievale per coprire la crisi della Chiesa. Il Papa insistette, proclamò quest'anno santo e l'anno santo fu un grande successo, ci furono 8 milioni e mezzo di pellegrini. Nel mezzo dell'anno santo c'è il primo documento di un Papa sulla gioia cristiana, poi ricluso dal Papa Francesco, la Gaudete in Domino, dedicata ai giovani. anche le giornate mondiali della gioventù hanno un antecedente nei discorsi di Paolo VI per la Domenica delle Palme ai Giovani, che sono molto frequentate a partire dal 66. Alla fine dell'anno santo c'è il Vangelo nuziale. Se la Chiesa non diventa santa, non evangelizzerà. E il Vangelo nuziale è questo grande documento di quale noi possiamo parlare, ma che Papa Francesco viene proprio come luce, ecco, anche per sé. E se abbiamo finito, questo è l'incontro a Venezia con il cardinale Fucciani, poi spegne le telecamere, Paolo VI gli mise la sua stola sulle spalle, il Papa Alpino Luciano, quando lo sarà letto, lo ricorderà, mi ha fatto diventare tutto rosso. Diceva Paolo VI ha visto l'arco e non l'arco, diceva il cardinale Luciano, qui con Ratzinger, che ha fatto quando è stato nominato cardinale, e c'è un discorso bellissimo che l'Osservatore Romano ha pubblicato durante per la beatificazione, che ha fatto cardinale Ratzinger quando è morto Paolo VI. Io mi ricordo un pezzetto nella copertina di quest'ultimo libro in cui proprio lui dice: ricorderemo di Paolo VI non il Papa dal pugno chiuso, ma quello dalla mano aperta. E questa mi sembra un'immagine che riassume un po' tutto. Ecco, e qui ci deve essere l'ultimissima cosa, la lettera alle Brigate Rosse, di cui sapete tutto. Quello che a me interessa dire è che è una lettera che non è un fiore nel deserto, cioè non è il Papa anziano che ha un momento di commozione. Pensate che questa lettera quasi uguale l'aveva scritta per Mario Sossi, per il magistrato, 4 anni prima. Questa viene più enfatizzata perché Moro era quello che era, ma Montini si era offerto prima anche per la lettera, quando ci sono stati gli ostaggi della Lufthansa, prima ancora per i terroristi dell'ETA, cioè c'è tutto un percorso di attenzione all'uomo che fa sì che questo gesto, che all'epoca ha stupito tutti, se viene in mano un gesto che nessuno se lo aspettava dal Papa Mesto, come veniva definito, qui invece è un gesto che esprime il vero animo, la vera attenzione agli uomini e ai cristiani. È un testo, questo del Caterosse, veramente in cui c'è un accento umano e cristiano insieme. E ancora più bello è il testo successivo, quello che lui pronuncia in San Giovanni di Laterana, quando fa quella preghiera finale, in cui dice: Signore, lì sapete, non c'era il corpo di Moro, questo suffragio che rappresenta alcuni parenti, e poi soprattutto i colleghi di Moro, e il Papa dice: Signore, tu non ci hai ascoltato, non ci hai esaudito, però Aldo e tutti noi risorgeremo. Quindi questo senso anche qui di compartecipazione, questa grande croce dell'Italia e del mondo, ha detto che nell'assenza dello Stato l'unico era il Papa. Su questa sedia gestatoria che è dovuta all'artrosi e che peraltro c'è il Papa, unifica un po' tutto il popolo, non ci sono precedenze quando c'è la sedia gestatoria. Comunque, questa immagine del Papa riassumeva un po' lo stato che non c'era. Quindi la Chiesa che era scalza sulle colonne di Repubblica, morto Paolo VI, la Chiesa in questi anni si è assai meno imbarbarita della società laica. E qui abbiamo la morte. No, il pensiero alla morte di Paolo VI, se qualcuno può fare un regalino bello ad un amico, regale, è stato pubblicato più volte questo pensiero alla morte, scritto in realtà durante il concilio, nel 65. Quindi nel pieno dell'impegno, Paolo VI scrive questo pensiero alla morte, che è un'apologia della vita e dell'impegno nella vita, che è bellissimo. E poi questo è Pertini che visita la sala, questo è Gandolfo. Pertini era stato in udienza da Paolo VI 3 giorni prima, il Papa non prevedeva di morire così rapidamente, ma era quello che avrebbe desiderato. Muore improvvisamente a Castel Gandolfo il 6 agosto del 78, pronunciando con tutti i testimoni il Padre Nostro. Pertini si era insediato l'8 luglio dicendo: al mio posto, il suo discorso di insediamento avrebbe dovuto esserci un oro, e poi fa questa visita salvato questi due grandi anziani che si incontrò commovente con uno dei primi ad andare a Castel Gandolfo. Vediamo le ultime immagini, c'è il funerale di Paolo VI, il 12 agosto, e secondo lo stile del concilio, ma secondo quello che lui aveva anche chiesto. Poi ci siamo abituati all'argelo, alla bara, alla terra, a questa semplicità, ma allora stupì le persone presenti. Ecco, questa era la prima tomba di Paolo VI, la seconda tomba, quella della beatificazione, ma ho messo anche una foto bruttissima, ma perché non ci sono ancora quelle fatte bene, vedete cosa ho fatto io, vabbè. E comunque è quella che hanno in questi giorni, che è stata messa 5 giorni fa, nelle grotte vaticane dopo la canonizzazione. Ecco, questa è la foto ufficiale, il dato ufficiale della canonizzazione. Non mi dico nient'altro, io però ho portato qualche immaginetta che adesso do un marco, ne ho alcune, con anche una piccolissima reliquia che mi ha dato il postulatore domenica. In questa immaginetta c'è una preghiera che vi vorrei leggere, che è brevissima, che ha fatto il nostro Papa. Se volete la dico io per tutti, poi vi darà la mia immaginetta domani. Questa preghiera dice così: San Paolo VI, insegnaci l'arte di amare Gesù Cristo e l'arte di amare con verità l'uomo. Insegnaci un amore grande per la Chiesa che si trasformi in passione per l'annuncio del Vangelo. Insegnaci le vie per un dialogo sincero e fruttuoso che apre i cuori alla civiltà dell'amore.
Ad avere tradici santi si va in paradiso. Diamo una buona serata.